va ora in onda Ma 5 libri, alla scoperta di nuovi autori, realizzato e condotto da Pino Ezio Beccaria.
Buongiorno Pino.
Buongiorno, oggi non la chiamerò cavaliere o presidente, Conte Locatelli, buongiorno.
Perché Conte? Adesso che se n'è andato mi chiami Conte.
No, ma difatti voleva essere una sciocchezza, adesso, come al solito.
Vabbè, dai.
Allora sì. Ultima trasmissione dedicata ai libri, ma non fregatevi le mani, ultima di questo mese.
Perché oggi è il 27, giorno di paga.
Il 27, una volta, perché adesso sono cambiati un po', almeno per quanto so non c'è più quella bella 27,
no, infatti, che tutti aspettavano che arrivasse
con la lingua fuori
e così, e col portafoglio vuoto.
Ma se oggi c'è chi paga il 10, il 15, il 7,
e infatti
c'è chi non ti paga proprio,
tipo i piloti dell'Alitalia che ci aprono le ruote.
Vabbè. Armando caro, come
sì,
stai? Bene,
sì, tutto a posto, dai.
Anch'io, oddio, sono messo così e così, sarò sincero, ma quando sento il profumo dei libri, quando si tratta di parlare dei libri, viene addosso.
Ti si risveglia un po' tutto, insomma.
Ma diciamo sì, un po' tutto.
Un po' tutto. Ecco, mettemela in scia.
Dai, non facciamo i malizie.
No, scherzo.
Allora, oggi, vi avevo promesso, io che le promesse non le mantengo mai, vi avevo promesso una trasmissione ricca, e tutto sommato ricca lo è, perché ho in scaletta, ho intenzione, sempre che il tempo me lo consenta, perché io sono un uomo eroico, eccetera, eccetera, però noi oggi vorremmo, qui da Radio Ma 5, puntare i riflettori su diversi autori, anche delle autrici, e non vado per ordine alfabetico perché è troppo difficile. Gennaro Della Volpe, Luca Novelli, Michele Serra, Marco Balzano, Caterina Soffici, Massimo Carlotti, Carmen Totaro, Cristina Cassar Scalia, e poi una chicca del nostro Pier Francesco Grasselli, che ho beccato proprio un passaggio del suo saluto dell'autore di un suo libro dedicato alle poesie, che veramente merita. Oh, bene, non vi ho letto la formazione della nuova Inter, vi ho letto semplicemente gli autori che giocheranno in questa edizione di Ma 5 libri. Allora, io gli ho dedicato anche sul mio profilo una bella foto, perché qui stiamo parlando di un autore, si chiama Gennaro Della Volpe, lui però in arte si fa chiamare Raiz, Orais, fate un po' voi. Il titolo del libro è Il bacio di Brianna. Il bacio di Brianna. Sentite un passaggino, ma proprio sono quattro righe. Pensate cosa ha scritto il Della Volpe, il Gennaro. Mi avvicinai, appoggiai la bocca tra lo smeraldo del suo occhio e lo zigomo, e in quell'istante diventai un uomo. Ecco, io già dico che queste quattro righette invogliano a leggere l'ultimo libro, l'ultima opera del Gennaro Della Volpe. Allora, Questo libro, che tra l'altro è etichettato Mondadori, la signora casa editrice, dunque, per essere concisi, per non incasinarvi, in pratica nel libro della Volpe ci sono donne, uomini, luoghi, ruvide speranze, un mondo che brucia ricchezza e memoria. E se poi uno legge il libro, faccio io un salto un po' qua un po' là, perché i libri ne ho veramente tanti, direi, lo possiamo definire tranquillamente, è una tra l'autobiografia ma anche l'invenzione, fra realtà e rabbia. Appunto Gennaro Della Volpe, in arte Reich, muove un quadro di storie vive, mette nella sua voce di narratore avventure che lasciano sulla pelle la magia e la passione di esistere. Quindi noi ci sentiamo di consigliarvi di leggerlo, ma di leggere anche poi gli altri. Comunque Della Volpe, con questo Il bacio di Brianna, ha dimostrato tutta la sua bravura, tutta la sua fantasia, e poi non è un vecchio come me, è ancora un autore giovane, quindi chissà quante altre cose belle Gennaro Della Volpe ci regalerà. Poi qualcuno mi scrive: parli sempre di autori maschili. E allora, questa cosa la dico dopo, perché prima ho da raccontarvi cosa ha pubblicato la Valentina Edizioni. È in libreria da Simo, e ci sono i primi due volumi di Pensierosi. Tu sei un pensieroso, Armando.
Abbiamo un inconveniente telefonico. La domanda tra qualche istante, nella risposta che darò a Pino. Vediamo un po', intanto ascoltiamoci un po' di sigla. Avete ascoltato MAC 5 Libri, alla scoperta di nuovi autori. Pino Ezio Beccaria vi dà appuntamento la prossima settimana. Pino,
eccomi qua.
È andata la sigla di chiusura, ma non doveva andare.
Vabbè, dai. Stavo appunto parlando di questa casa editrice, la Valentina Edizioni, che tra l'altro fa parte di un grosso gruppo editoriale, veramente grosso, Brioschi. E appunto la Valentina Edizioni va in libreria con i primi due volumi dei Pensierosi, e prima che crollasse tutto ti dico, ero curioso di sapere se tu appartieni a quelli che pensano tanto, a quelli che pensano poco, a quelli che proprio non pensano.
Beh, diciamo che sono una via di mezzo, no? Penso a volte quando sono lì, magari rifletto su alcune cose, ma non più di tanto, insomma.
Sì, perché se ci dovessimo mettere a riflettere su tutto quello che ogni giorno succede e accade, ci porterebbero non so io dove. Comunque, I Pensierosi è una collana dedicata, che bello, ma pensate a queste tre parole: è dedicata alla felicità. all'amicizia e alla libertà. Io dico, ma me ne trovate tre altre parole così, così importanti? Felicità, amicizia e libertà. È tanta roba che stiamo
dimmi, perdendo pian piano.
Comunque grazie a Luca Novelli che ha voluto scrivere questi due volumi, Luca Novelli. Uno si intitola Breve storia della felicità e l'altro Breve storia dell'amicizia. Praticamente l'autore della Valentina Edizioni ci accompagna in un viaggio tra i grandi sentimenti, scena Sofia, una bambina millenaria che vive su un'isola delle grandi domande. Se proprio volete chiamavano pure filosofia per bambini, perché esiste anche la filosofia per bambini. Poi veniamo a Michele Serra, un autore anche ottimo editorialista, giornalista, fa tante cose Michele Serra, da tanti amato, da tanti un po' meno amato. Io dico che sempre sono in linea con lui, però è uno che quando scrive, scrive, ecco. E non per niente la Feltrinelli, anche questa non è una casettina editrice, la Feltrinelli editore gli ha pubblicato Osso, anche i cani sognano. Forse l'ha voluto dedicare a me, ma detto, serve. Anche i cani sogno, va bene. Avrete sicuramente accarezzato un cane nella vostra vita. Prima di voi, infinite volte, la mano di un essere umano si è posata su un cane. Ci sembra il più banale dei gesti. Non lo è. Se avrete la pazienza di leggere questa storia, scrive Serra, proverò a spiegarvi perché. È veramente una grande storia e io mi sentirei di dire per i lettori di tutte le età, veramente è un libro, solitamente non c'è chi scrive per i giovani, c'è chi scrive per gli anziani, c'è chi scrive... No, questo è un libro che può leggere chiunque, ripeto, lo pubblica la Feltrinelli Editori. Veniamo a un'altra grandissima casa editrice, la Einaudi, che si trova con un suo libro che sta andando molto bene, Quando tornerò, l'ha scritto Marco Balzano e devo dire che ho raccolto le varie critiche o se preferite commenti e insomma, perché Filippo Laporta della Repubblica scrive Quando tornerò è un romanzo esemplare, che è L'Annalena Benini sul foglio, Quando tornerò è il romanzo sulle domande mai fatte, sulla tremenda prova di forza di madri che si caricano sulle spalle il destino della famiglia e per salvarla vanno via. E questo l'ha scritto Annalena Benini sul foglio. Poi veniamo al Corrierone, al Corriere della Sera, la Cristina Taglietti scrive Marco Balzano setaccia il presente e si incarica ancora una volta di raccogliere frammenti di umanità, di salvare dagli ingranaggi del sistema persone, scelte e destini. Poi il Mario Barenghi, ciao Barenghi, di doppio zero, una scrittura limpida, personaggi credibili, senso del ritmo narrativo e, su tutto, la volontà di raccontare una storia non banale. E bravo il Barenghi, che ha scritto un'ottima recensione. Poi veniamo alla Feltrinelli, che esce con Caterina Soffici. Caterina Soffici, titolo del suo libro, Quello che possiedi. Allora, cosa si nasconde dietro la bellezza di una villa sulle colline di Firenze? Un grande romanzo sul senso di colpa. E io quanti ne ho, mamma mia. I non detti, il dovere e la libertà. Caterina Soffici racconta con maestria e intensità le famiglie e i loro segreti, scavando nel legame più forte e oscuro di tutti, quello fra madre e figlia, ha scritto Nadia Terranova. Poi, il segreto che nessuno vuole conoscere. Una storia intensa, una storia molto, ma molto profonda. E lo scrive su Repubblica Michela Marzano. Voi ogni tanto mi criticate, parli sempre di autori, di uomini. No, noi anche quando ci capitano libri di signore, signorine, li menzioniamo volentieri. Ora vorrei prendermi faccio un break, perché dovete sapere che il libro l'ho letto 5, 6, 7, 8, 10 volte, delle poesie di Pier Francesco Grasselli, ma nel saluto dell'autore mi è piaciuto tantissimo come vede lui il mestiere del poeta, se mestiere lo vogliamo chiamare. E l'amico Grasselli scrive, non è molto molto divertente, oggi a uno non serve granché per farsi passare per poeta, di solito gli basta saper buttare giù qualche riga che nessuno all'infuori di lui è in grado di capire, sebbene senza ragione né quelli che rimano devono parlare così non avendo alcuno ragionamento in loro di quello che dicono. Lo disse Dante. E indossare un buffo cappellino, una sciarpetta un po' effeminata, oppure avere i capelli lunghi o darsi un'aria tenebrosa mentre declama le proprie composizioni da un pulpito qualsiasi. Ma, scrive Grasselli, il vero poeta non si veste da poeta. Oh, mi piace. Il vero poeta non si veste da poeta. Il poeta non è uno che declama. Il poeta è spesso uno schivo, uno che non sa parlare, uno che lascia lunghe pause fra le mezze frasi. A vederlo il poeta può sembrare, può persino essere un inetto oppure un ingenuo, come Guglielmo Meister. Quando è morto Pierpaolo Pasolini, Moravia disse: abbiamo perso un poeta, non ce ne sono tanti nel mondo, e sempre Moravia aggiunse, ne nascono 3 o 4 soltanto ogni secolo. Aveva ragione, i poeti sono veramente rari, quelli bravi. quelli che non si mettono la sciarpetta e il cappellino. Ogni tanto ne viene fuori qualcuno veramente in gamba, appunto ci rifacciamo a Pasolini, a Prévert, a Majakovskij, Bukowski, Montale, la mia Merini, che adoro. Ma prima o poi anche loro, scrive Pier Francesco Grosselli, ma prima o poi anche loro finiscono per scrivere troppo. Il loro gatto scorreggia e loro crackete, ci fanno su anzi una poesia. Probabilmente ha ragione Rilke, e bisognerebbe avere la forza di attendere, raccogliere in sé per tutta una vita, per tutta una lunga vita possibilmente, i succhi più dolci. E solo allora, solo alla fine riusciremo forse a scrivere non più che 10 righe di poesia. Versi sono esperiente, scrive questo poeta, per scriverne anche uno soltanto, occorre prima aver veduto molte città, molti uomini, molte cose. E conclude in questo simpaticissimo saluto dell'autore, conclude Pierre, io non mi considero un poeta, bugiardo, sia chiaro, anche se ogni tanto mi diverto a giocare con le parole. E in questo libro, che appunto sempre meglio che lavorare, eccetera, 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 dicevo, io mi considero un poeta, sia chiaro, anche se ogni tanto mi diverto a giocare con le parole. Questo libro mi sono divertito a spargere, qua e là, un po' di questi, tra virgolette, giochi. Non me ne volete, caro lettore, Pier Francesco Grosselli. Mi è piaciuto questo ritratto poetico. Allora,
senti, Pino, posso fare un break anch'io?
Perfetto.
Volevo chiederti, quando inizi a leggere un libro, quanto vorresti arrivare alla fine? Cioè, quanto tempo vorresti che tutto finisse, nel bene e nel male, naturalmente?
Oddio, che bella domanda. Allora, non è facile rispondere, come al solito mi è incastrata anche stamattina. Allora, c'è gente che rimane attratta dal titolo, ti piace il titolo, magari ti piace la copertina, compri il libro, lo leggi un po' di pagine, poi dici no, è una schifezza, non mi piace, è scritto male, è troppo scontato, e quindi quello lo metti su una pila di altri libri che hai scartato. Poi ci sono, e mi capita, grazie a Dio, di leggere dei libri che magari il titolo non è intrigante, a volte però appunta anche il titolo, ci sono libri che vorrei che non finissero mai, e quindi io, ma non credo di essere l'unico maniaco del genere, io sono uno che quando legge, ti nomino uno dei più bei libri che ho letto in vita mia, Il giovane Holden, che è un capolavoro, è qualcosa che veramente leggetelo, è attualissimo, è bellissimo. Allora io cosa faccio? Poiché in effetti escono anche tante schifezze, tante belle pubblicazioni, ma anche tante schifezze. E poi lì sta alla visita della casa editrice, però. Quindi io cosa faccio? Io, Il giovane Holden, tanti libri, alcuni Grosselli, mi capita, come ad esempio le sue poesie, il Sempre meglio che lavorare, quando un libro mi piace, io non dico dopo qualche settimana, ma io dopo qualche mese me lo vado a rileggere, perché quando un libro è bello e se, scusate la ripetizione di gioco di parole, quando un libro è bello è sempre bello rileggerselo. Non so se ho risposto alla tua domanda.
No, è la tua opinione, perciò niente, volevo solo capire quanto può influire la lettura di un libro ad apprezzarlo sempre di più. Cioè, vale a dire, se parti subito e leggi e dopo poche righe, come hai detto, lo metti in disparte, e se invece continua a leggere fino ad arrivare alla fine e scoprire che poi ne è valso la pena, insomma.
Sì, dici bene, perché diciamo così, magari tu leggi l'inizio, non ti convince, non ti piace, poi se tu avessi la forza, la volontà di portarlo a termine, magari scopri che invece è un bel libro, è scritto bene, te lo gusti. Però io sono un po' a partire da quella categoria di persone che quando inizio un libro e comincio un po' a stufarmi oppure saltare qualche pagina per vedere, non riesco ad arrivare alla fine, lo ammetto, non riesco ad arrivare alla fine. Mentre se vi andate a leggere un libro di Massimo Carlotto e verrà un altro inverno, è un bellissimo romanzo, è un libro che ve lo bevete in poco tempo, anche se è un bel volume della Nero Rizzoli. Massimo Carlotto, e verrà un altro inverno, è un romanzo quando tutti hanno segreti infabili, nessuno è innocente. C'è una bella recensione, un interessantissimo inserto della Stampa, tutto libri, di Diego De Silva, in merito a era un altro inverno, dice Carlotto muove i personaggi da burattinaio esperto, creando quella sensazione di costante inquietudine che spinge il lettore a correre famelico alla fine. Vedi, da Diego De Silva di Tutto Libri, lo capisco, perché sono fatto anch'io così, quando il libro è bello, corre via, te lo leggi veramente un po'. Io ho provato a bermi anche in 2-3 giorni di tante pagine, se veramente il libro ti prende, guarda, ti dimentichi anche magari di prendere il dizionario per leggerti il libro. Hola. Noi adesso andiamo a vedere, ecco, un'altra autrice in gonnella, si chiama Carmen Totaro, o Totaro, fate un po' voi, Un bacio dietro al ginocchio. Può arrivare il momento in cui si deve avere il coraggio di bruciare tutto, anche la propria madre. Paolo Giordano, è un libro in Audi, e Paolo Giordano scrive una parola nuova sull'essere madri e figlie. Questo è un libro da non mancare, di Paolo Giordano. Oh, altra signora o signorina, Cristina Cassar Scalia, L'uomo del porto. L'uomo del porto, anche questa è un Einaudi, mamma mia quanto pubblica l'Einaudi. Allora, l'uomo del porto, praticamente un cadavere viene ritrovato nella grotta di un fiume sotterraneo. È un caso difficile per il vicequestore Vanina Guarassi, che, come se non bastasse, è pure sotto scorta. È un libro che intriga, e e che andrebbe letto. Allora, vediamo come siamo messi. Oh, sono gli 11 in punto, ma oggi direi che siamo riusciti, se l'Armando non mi tira per la giacchetta in qualche strano argomento, io vado pure avanti.
Senti, quanto un altro break. Quanto ti immedesimi nella storia che stai leggendo?
Ma queste domande te le scrivi di notte o ti vengono spontanee?
No, mi vengono spontanee sentendoti.
Allora, ripeti, quanto mi... scusa? Armando?
Sì, Pino.
No, ti chiedo, mi vorrà capire la sua domanda. Quanto
ti immedesimi nel libro che stai leggendo? Cioè, ti vedi un po' il personaggio in questione o niente, passi avanti e vorresti non essere quel personaggio?
Bellissima domanda, bravo Armando. Non sarò una risposta all'altezza della tua domanda, ma ti dico che io, ad esempio, mi è successo moltissimo, perché io tra le tante cazzate che ho fatto nella vita di ogni genere, però devo dire che a me leggere i libri è piaciuto, grazie al cielo. Era l'unica cosa più sana che ho fatto nella mia gioventù, a parte entrare nella radiofonia libera. Battutina. No, niente, io fino a una certa età, diciamo così, quasi fino a metà della mia vita, state a fare i conti, ho 68 sì. anni, 68 diviso 2, non so cosa fa, comunque fate un po' voi. A me capitava, caro Armando, caro Conte Armando, spesso e volentieri...
Dimmi, Donnarumma.
Mamma mia. Che bello che sono andato fuori dalle scarpe. Allora, dicevo, fino a una certa età, diciamo 35,
34, no? Se 68, sì, no, 34.
Adesso, sì, adesso non sto a fare il matematico, però diciamo al giro di boa della mia vita, fino al giro di boa della mia vita, spesso e volentieri mi sono proprio immedesimato nel protagonista del libro, i vari protagonisti, insomma. Poi, influenzandoti anche su tante poi cose della tua vita normale,
certo.
Poi ad un certo punto, per tanti motivi, ho cominciato a leggere sempre più libri, anche per diletto, anche, ma perché fa parte un po' della mia vita professionale, devo dirgli che no, che cerco di mantenere un distacco, perché è impossibile, perché se un libro ti prende, poi il personaggio, insomma, diciamo che io sono diventato un buon amico, ma veramente un buon amico di tanti personaggi di vari libri che ho letto nel corso della mia vita, nella seconda parte della mia vita. Però senza emularli, senza voler fare quello che hanno fatto loro, anche perché non so, se avessi fatto tutto quello che fece Kerouac o Bukowski, non saremmo qui a parlare.
Penso proprio di no.
A fare mai cinque libri. Senti, caro interista.
Dica, caro milanista.
Ho cercato di buttare il discorso sul calcio perché volevo ricordarvi, so che non siete degli smemorati come me, che sabato chi si sente per la nostra Pino diventa il giornalaio di Mach 5 e cercheremo di fare una buona edicola, un'edicola come Dio comanda, e volevo però tirare in ballo il calcio così, per dirvi che lunedì non aspettatevi cose di calcio, non aspettatevi le cose di calcio, perché abbiamo deciso, ovviamente l'Armando ed io, abbiamo deciso, visto che sono veramente tante, l'ho già detto mille volte, ma lo ripeto, le lettere, le email che arrivano al mio indirizzo, mi sembrerebbe anche, visto che l'amo l'ho lanciato io, cioè scrivetemi, ma abbiamo deciso di dedicare lunedì, poi sul calcio ritorneremo, ci saranno gli europei,
qualche parentesi ci sarà sul calcio, anche perché con tutte le trattative che ci sono, questo giro di valzer di allenatori, di giocatori, eccetera, avrai qualcosa da dire anche sul calcio, no?
Sì, io guarda, proprio ieri ho scritto una cosa dove così rammentavo dei grandissimi giocatori veramente attaccati alla maglia, Bulgarelli, Facchetti, Maldini, papà e figlio, Parisi, Totti, Del Piero. Pensate, questa gente ha sempre giocato nella squadra con la quale hanno iniziato, pur ricevendo delle offerte che non vi potete immaginare. Ma erano altri tempi, Oggi purtroppo leggevo una dichiarazione di, io l'ho ammirato come giocatore, lo sto ammirando anche come dirigente, come manager, Maldini ricevette dall'Inghilterra due squadre in particolare delle proposte che uno dice però lì è matto, no, niente, se nel cuore hai la tua squadra, non sono i soldi a farti andare via. Sono un po' nostalgico di quel calcio lì,
è un po' la realtà, Pino, anche perché questi giocatori ai loro ingaggi già prendono molto, perciò non dovrebbe essere una questione di denaro, no? Restare in una squadra più che cambiarla. E invece purtroppo più prendono, più vorrebbero prendere, e allora la squadra non c'entra nulla, no?
Certo. Se me lo consenti, Armando, pur da milanista, ma sto scherzando perché lo saprete, la cosa mi ha molto molto rattristato, se n'è andato Tarcisio Burnic.
Infatti.
Se n'è andato Tarcisio Burnic, un giocatore, un difensore, lo chiamavano la roccia, era veramente una roccia. Se ti scontravi con lui, ragazzi, finivi direttamente, passatevene fratelli. Grande uomo, grande giocatore, ottimo allenatore, grande uomo di calcio, persona pulita, onesta, semplice, grande. Porca puttana, ma io, sapete che tra sportivi, gente dello spettacolo, gente della cultura, ma quest'anno se ne sono andati tanti.
Perché purtroppo l'età avanza un po' per tutti, e questi personaggi, oltre che essere così importanti, hanno avuto una certa età, e di conseguenza un po'
certo.
Covid che ha spiazzato un po' tutti, anche quelli che non sono morti di Covid. Però non hanno avuto quell'assistenza che prima avevano, no, del Covid.
Certo.
E questa è un po' la colpa.
Visto che, come lo sapevo che andavamo a finire di calcio, a parlare di calcio, mi sarete certamente informati, ma ieri sera, a sorpresa, il Villarreal ha battuto il Manchester United nella finalissima della Europa League. È finita ai rigori, poi sono contento per il Villarreal, che è una squadra, diciamo che non sempre sulla cresta dell'onda, quindi insomma complimenti al Villarreal.
questi, comunque questi rigori non fanno mai giustizia, perché alla fine è solo fortuna, se vogliamo, non è come giocare,
sì,
no?
Sì. Io cosa potrei dire? Che soluzione ci potrebbe essere? Non lo so, perché fai la partita dei 90 minuti quello che è, fai il supplementare, giusto? I supplementari finiscono parità e si ricorre ai rigori. Forse è sempre meglio che tirare una monetina.
Sì, anche questo è vero, però è sempre fortuna. Perché non è come giocare una partita che arrivi laddove deve arrivare perché hai giocato. Lì i rigori basta un attimo di disattenzione o di fortuna che è così.
Però, Armando, non ti sto parlando da ex calciatore, ma da giornalista che ha avuto modo di parlare nella sua vita con tanti bravi giocatori. E guardate che tu hai ragione, Armando, però guardate che quando, come dico, che sì contro l'Atalanta, guardate che quando ci sono delle partite molto decisive, o c'è in ballo una finale, o c'è in ballo qualcosa di importante, guardate che tirare un rigore non è poi, sai, così banale, Armando.
No, ma però
dimmi.
È anche fortuna, no? Perché dopo aver giocato per 90 minuti, dopo aver giocato per un quarto d'ora, eccetera, subentra un po' di stanchezza e la paura di sbagliare. E lì è la volta buona che sbagli.
Conta molto la freddezza di chi esegue il rigore, la freddezza, la concentrazione, insomma, se hai il rigore... Ripeto, se poi la posta in palio è importante, tirare il rigore diventa un...
Anche perché poi tutti ti indicano come il colpevole di aver perso.
Eh sì. Bene, amici cari, sono le 11:13, io ringrazio l'Armando per la collaborazione, so di risentirlo dopo domani, vero? Domani, mamma mia, ho il secondo vaccino. Secondo vaccino.
Tu?
Orario eccezionale, 7:15 del mattino, vabbè, fate voi.
Ormai così presto?
Ma non lo so.
Tu sei uno che si sveglia presto al mattino?
Dipende. Ci sono delle mattine che addirittura non mi vergogno. No. Vergogna, certo. Mi alzo addirittura alle 5, cioè soprattutto so che devo fare delle cose, che sono un po' indietro, eccetera, eccetera. Però non sono un dormiglione, dormivo più quando avevo i capelli bianchi. Tu lo sai che più si va avanti con gli anni e meno si dorme.
Ma io il mio sonnellino quotidiano me lo faccio al mattino. Mi alzo sempre un po' tardi perché tanto anche perché è un modo per fumare di meno, questo è un piccolo
sì, però di un po' ti alzi tardi perché mi ha letto tardissimo,
sì, questo è vero, io prima della una non vanno mai a letto, insomma.
Vedi. Vabbè, dai, Armando,
sì.
Grazie di tutto, grazie alle amiche e agli amici che hanno avuto la bontà di seguirci, spero che con tutti i titoli che vi ho letto ce ne sia uno che si fa chiappa, che spendere qualche soldino nei libri, tutto sommato,
certo.
Non è un buttare via il denaro.
No, decisamente no.
Lo buttiamo via noi fumando come dei turchi.
No, fumiamo come italiani.
sì, vabbè, anche lì, vabbè. Sentite, se avessi qua tutti i soldi che ho speso per le sigarette, credo che mi sarei comprato un'isola. Vabbè.
Un libro?
No, un'isola.
Un'isola, no, pensavo un libro, dico no, una libreria magari.
No, proprio una piccola isola sei riuscito ad acquistare. Vabbè, dai, bando alle sciocchezze.
Certo.
Ognuno decide di trasformare come vuole.
Ognuno ha i suoi vizi, no? Quando qualcuno mi fa notare, dico, e tu che? Allora, io ho questo, tra virgolette, vizio, perché poi la realtà è che è il piacere. Continua a fumare, non è un vizio, ma è un piacere, almeno per quanto mi riguarda. Perciò chiudo subito la bocca e gli rinfaccio il suo, tra virgolette, vizio, no? E dico, allora.
Bravo.
Allora.
Va bene, Armando, ti auguro una bella pennichella dopo che avrai mangiato.
Certo.
Mangiato. E ci sentiamo vaccinati sabato.
Tu, io il 15 invece.
Vabbè. Ti batto.
Sì, insomma, sei partito prima però, eh. Allora, non vantarti troppo, parti con 10 metri in anticipo è chiaro che arrivi prima.
Va bene. Vabbè. Ciao a tutti,
Pino.
Un abbraccio veramente grosso.
A sabato.
Ciao.
Ciao, dai, grazie. Ciao, alla prossima.
Avete ascoltato MAC 5 Libri alla scoperta di nuovi autori. Pino Ezio Beccaria vi dà appuntamento la prossima settimana.